to Radio Ponte.
Eh sì, è proprio questo l'invito del mercoledì sera. Buonasera, cari amici radioascoltatori, di ascoltare Listen to Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano, Faiano e non solo. Come da tradizione ormai oltre 7 anni, il mercoledì dalle 20 alle 21 in live dovete restare con noi a farvi compagnia. Ci sono io, Ernesto, ci ringrazio subito in regia, il fiscalissimo Mr. Bob, l'assistenza tecnica Mimmosoft, tutti gli amici che ci stanno seguendo e che ci seguono da lontano, da lontanissimo, da tutta Italia e potenzialmente anche da tutto il mondo. Questa sera in scena, o meglio on air, che impresa, le sfide della sostenibilità, dell'economia sostenibile, dell'economia, ormai possiamo dirlo, 3.0, una nuova visione del mondo e anche di noi stessi, e quella proposta da questo programma che vede il suo timoniere nel super ospite di questa sera. Signori e signori, il presidente del Centro Studi Mondi Sostenibili, nonché esperto in startup e impresa, signore e signori, dottor Giovanni Moccia. Buonasera Gianni.
Mi sembra the one man show praticamente, insomma, più o meno mi sembrava Fiorello e Baldini.
E vabbè, sostanza, per un grande ospite una grande altrettanto presentazione.
Mi sembra come quello per una grande parete e un grande pennello.
No, assolutamente, non è una supercazzola Gianni, questo sai di che grande stima godi qui a Radio
dubbio.
Ponte, quindi grazie innanzitutto per essere qui con noi, perché tu sei sempre impegnatissimo, giustamente, però è questo l'affetto che lega voi che ci seguite da casa, ma anche i nostri ospiti a Radio Ponte.
Posso dire tutto, posso girare tutto il mondo, ma io una volta al mese devo venire a Ponte Cagnano perché devo vedere te.
Ah no, ecco, per vedere me, non per Radio Ponte.
Devo vedere te e poi Radio Ponte Regeneration.
Vabbè, dopo okay. dopo questa, cari amici, non posso che sciogliermi. Allora, diciamo battuta iniziale, come sempre, vi ricordiamo i canali attraverso i quali potete seguirci. Allora, dal sito www.radiopontregeneration.com c'è il semplice audio, ma anche la radiovisione. Dal sito potete seguire, diciamo, tutte le novità del mondo Radio Ponte, leggere gli articoli, ma soprattutto sostenerci. C'è il tasto, potete premendolo, potete fare una piccola donazione, perché noi siamo una realtà che si autosostiene, oppure scoprire come acquistare la nostra t-shirt ufficiale. Dal sito potete anche scaricare la nostra app ufficiale e seguirci ovunque voi vi troviate e qualsiasi device utilizziate. E poi siamo su Facebook, quindi pagina Facebook con le notizie da tutta la provincia di Salerno, grazie alla collaborazione con gli amici della redazione di Salerno Today, e c'è la radiovisione, quindi diversi sono già gli amici che sono in collegamento con noi e che ci salutano. In particolare saluto Angelica, buonasera a tutti voi e ben ritrovati, grazie Angelica. E appunto questa sera parliamo di turismo sostenibile, facci sapere cosa ne pensi anche tu e tutti gli amici che ci stanno seguendo. E poi siamo su Instagram, ci siamo divertiti a postare qualche foto, Gianni, vero, nel pre-live, e
esatto.
Sì, foto tra l'altro molto apprezzata dal pubblico femminile, già mi stanno arrivando privatamente i primi
i primi
feedback. Ciao Pina che ci scrive in questo momento, grazie per esserti connessa con Radio Ponte Regeneration. E potete ancora seguirci su Twitter Radio Ponte RGN. Dal canale YouTube siamo in diretta anche su YouTube, dal nostro canale ufficiale potete iscrivervi al canale stesso e ricevere ogni settimana l'alert che vi avvisa che siamo on air e siamo in live, perché la radio funziona H24 7 giorni su 7, ma la live è il mercoledì sera dalle 20 alle 21.
Tolto gli occhiali
come
per
questa sera,
vedere meglio.
Ah, ah.
Per poter apprezzare meglio tutto quello che mi stai dicendo, ma li rimetto.
Solo in questo momento che ho tolto gli occhiali ho potuto apprezzare il colore glauco dei tuoi occhi.
glauco a me non me l'ha mai detto nessuno, io parlerò solo in presenza del mio avvocato da oggi in poi.
E c'è sempre la prima volta, eh.
Ah, vabbè. Questo glauco me lo segnerò.
Segnatelo. Segnatelo anche perché poi perché questa sera dobbiamo parlare di turismo sostenibile e non solo. Ma caro Gianni, non prima di aver ascoltato il primo pezzo in playlist, loro sono una band che a noi piace tantissimo, quindi vai Mr. Bob con i Falling Blind, questa è The Intent. Restate con noi perché entriamo poi dopo nel vivo della discussione. Col dottorone qua me lo devo far...
Me lo devi, sì.
Che grande inizio questo mercoledì sera 10 novembre a Radio Ponte Regeneration con la nostra musica, la musica dei Falling Blind. Questo era The Intent. Per chi si fosse appena collegato, questa sera va in onda, in trasmissione Che Impresa. I temi, la sfida, le sfide dello sviluppo sostenibile, del nuovo modo di fare impresa, trattati quindi con l'occhio critico, con i quattro occhi critici del nostro esperto, il dottor Giovanni Moccia, nonché presidente del Centro Studi Mondi Sostenibili. Ari, buonasera Gianni.
Ari, buonasera a tutti e anche a te.
Ok, ancora un saluto a quanti si sono connessi con noi e ci stanno scrivendo. Voglio ricordare che potete raggiungerci anche attraverso WhatsApp al 351 692 80. Gianni, ma allora andiamo subito al sodo, andiamo a quello che è il tema chiave di questa serata. Un'opportunità per, sicuramente una nuova opportunità per il post-Covid, che è un po' come ci siamo ripetuti molto spesso nell'arco di queste puntate, rimodulato tutto, ha rivoluzionato il paradigma di intendere, no, questo mondo, e lo ha fatto anche per quello che attiene al turismo. Il turismo deve diventare assolutamente sostenibile. E a te chiedo, Gianni, che cosa si intende, se volessimo dare una definizione, e quindi un qualcosa che possiamo lasciare agli amici a casa e che subito capiscono, cosa si intende per turismo sostenibile, economicamente sostenibile, quindi per il turista, o sostenibile per l'impatto ambientale, o tutte e due le cose assieme, e anche qualcos'altro?
È una sintesi. Diciamo che, come hai detto in premessa, non c'è nulla da fare, soprattutto dopo il Covid. Scusate la voce.
Anch'io ho avuto un attimo di incertezza.
È l'emozione di vederti stasera qua, sì, dopo un mese. Sì. Anzi, sono passati 35 giorni, io li ho contati. Quindi attenzione. Allora, non c'è dubbio che dopo il Covid, anzi noi siamo ancora in fase Covid, diciamo dopo quella che è la fase ritenuta un po' più pesante e drammatica del Covid, uno dei settori che ha avuto maggiormente la crisi è stato il turismo, con una perdita nel 2020 del 10% di valore. Quindi non è esattamente proprio, come dire, pizza e fichi.
Ricordando che comunque il turismo interessa una buona parte, no, del PIL dell'intera,
sì,
Unione Europea.
In Italia incide per quasi il 10% del nostro PIL, ti dico subito. Rappresenta anche a livello comunitario il 10% del PIL, esatto, sì, stavo rivedendo un attimo il dato. Ora, che cos'è il turismo sostenibile se non un turismo, come dicevi tu, che sostanzialmente valorizza i territori, quindi le tradizioni, l'economia, la gastronomia locale, ma nel rispetto di quello che è l'ambiente, nel rispetto di quelle che sono le tradizioni di quei paesi, dei territori e delle popolazioni. Cioè non c'è dubbio che deve essere un turismo che è al servizio della comunità e non viceversa. Ormai non è più l'epoca del turismo, mi spiace dirlo, dei villaggi turistici, almeno impostati in un certo modo. Chi ha qualche anno più di me ricorderà l'esperienza del club Mediterraneo a Parinuro e di altre realtà di questo genere. Senza volerle criminalizzare, non è più immaginabile una sorta di turismo di quel tipo, cioè di un turismo che arrivava e portava tutto da fuori, le maestranze, esatto. Il modo di vivere all'interno del villaggio, il modo di mangiare, eccetera. Ora quel sistema non funziona, non può funzionare, perché non ha rispetto dei territori, quindi devono essere dei sistemi aperti rispetto al territorio, quindi cucinare come si cucina sul posto, a chilometro zero, nel rispetto delle tradizioni anche, diciamo, culturali, e come dicevi tu, da un punto di vista economico deve essere in grado di portare ricchezza ai territori. Questo è il turismo sostenibile, detto anche turismo ecosostenibile o responsabile.
Perché ovviamente tutta questa serie di atteggiamenti e questo tipo di approccio ha una ricaduta, appunto, come dicevi tu, anche di livello ambientale, per cui il turismo non solo diventa sostenibile, ma addirittura è eco. Sostenibile.
Sì, necessariamente deve preservare i territori, non deve essere oggetto di scempio. Cioè, faccio l'esempio, non puoi più immaginare la realizzazione di un ecomostro, poi ne parleremo, ma bisogna alloggiare in strutture che siano eco-friendly. Poi infatti ci sono dei punti cardine che sono alla base,
sì, di cui sicuramente parleremo. Gianni, beh, è importante che il sistema turismo sia sostenibile, ma anche il turista è investito di una certa responsabilità, anche il turista può e deve essere sostenibile. E così saresti in grado di dare anche qualche suggerimento per tracciare un po' l'identikit del viaggiatore,
allora,
responsabile?
Noi siamo è in corso una rivoluzione culturale. La rivoluzione culturale si sposta tra entrambe le parti, cioè la domanda deve essere, diciamo, l'offerta deve essere improntata alla sostenibilità, ma allo stesso tempo è necessario che vi sia un viaggiatore, un turista che sia responsabile, che sia consapevole. E lo è nel momento in cui, come dire, ragiona secondo cinque canoni, diciamo così. Deve scegliere di stare, di alloggiare in strutture eco-friendly, cioè che siano, sì, state realizzate nel rispetto dell'ambiente, utilizzando materiale di riciclo o comunque naturale e con energie rinnovabili, quindi aiutando, se possibile, una minore produzione di CO2 e quindi di evitare, scoraggiare, contribuire a scoraggiare il cambiamento climatico, che deve privilegiare i ristoranti tipici, quindi con prodotti biologici a chilometro zero, anche se poi sul discorso di non è la sede, ma di prodotti biologici sarebbe molto da dire, perché non sempre il prodotto biologico corrisponde poi con un prodotto diciamo rispettoso dell'ambiente, attenzione.
E qualche volta abbiamo affrontato anche così, questa tematica.
Non è proprio materia mia, perché più a materia agronomica, però questo aspetto diciamo...
Abbiamo avuto anche l'ardire di addentrarci in qualcosa del genere.
Ci siamo addentrati, diciamo così. O per esempio il turista consapevole è quello che preferisce muoversi a piedi o in bicicletta, e questo ovviamente richiede il cicloturismo, richiede la bike sharing, quindi come dire,
mettere in atto tutta quella serie di atteggiamenti, di
infrastrutture che siano adatte sotto questo profilo. Poi in generale deve rispettare l'ambiente, mi sembra evidente, non può strappare i fiori, non può buttare le carte per terra, non può maltrattare gli animali, possibilmente deve cercare di non utilizzare plastica, per fare un esempio, no?
Sì, non esagerare, magari non esagerare. Soprattutto con l'usa e getta, perché magari dici vabbè, io sto in vacanza, che faccio, mi metto a cucinare, a lavare, allora vai di usa e getta.
Se possibile questo bisognerebbe evitarlo. E poi l'altro aspetto che abbiamo già detto, ricordarsi sempre che tu sei ospite del territorio dove vai, quindi se io vengo a casa tua io devo venirci in punta di piedi e mi devo pulire le scarpe prima di entrare. La stessa cosa quando tu vai in un territorio, quindi rispettare i ritmi, le abitudini, le usanze, i dialetti, le lingue, le tradizioni, che spesso sono diverse, ma le devi rispettare. Non devi arrivarci in qualche modo con l'aria di colonizzatore, mettiamo così, insomma.
Vabbè, io dico sempre, utilizzando una metafora, un po' pensare appunto quando si va in un altro luogo di comportarsi e di considerare quel luogo appunto la propria nuova casa, e quindi comportarsi come ci si comporterebbe proprio in casa propria,
esatto.
Intendo dire proprio all'interno del proprio appartamento,
esatto,
no?
Esatto,
di quelli che sono gli ambienti più intimi, perché non si può appunto pensare di fare il contrario. Quindi bello anche questa sorta di decalogo, anche se in realtà i suggerimenti erano 5 sul turismo sostenibile. Gianni, tu che sei sempre anche attento a quelli che sono gli interventi dell'Europa cattiva, lo dico scherzosamente, no? In tema di turismo e di turismo sostenibile, il Parlamento europeo ha previsto qualcosa? Se sì, cosa?
Allora, bisogna dire che dopo la prima fase del Covid, cioè diciamo la prima fase la potiamo identificare con la fase febbraio, marzo, luglio 2020, no? Il Parlamento europeo
diciamo
è intervenuto,
critiche.
La prima fase, quello il primo impatto, il Parlamento europeo è intervenuto approvando una nuova strategia per far sì che vi sia un turismo più sicuro e più sostenibile, con una serie di sostegni finanziari, o meglio auspicato dei sostegni finanziari a breve termine per favorire la sopravvivenza diciamo del settore. Ad esempio ha ridotto di molto le aliquote, diciamo le aliquote IVA, però diciamo che poi ci sono stati, come sappiamo, la storia è stata superata da questo primo intervento con tutti gli interventi per il settore turistico, i vari bonus e sussidi che lo stesso Stato italiano diciamo ha fatto a lungo termine.
Pare, almeno formalmente pare che siano stati fatti, poi insomma praticamente
no, di massima in generale sono arrivati, però bisogna dire che sono arrivati.
Tra l'altro proprio durante il lockdown abbiamo trattato questo argomento con una guida turistica.
Esatto, poi in effetti in realtà sono arrivati anche in una seconda e terza fase fino a poco tempo fa. E tra le varie proposte, a parte gli sostegni finanziari, diciamo uno di quelli è stato proprio la certificazione verde, certificazione Covid, che è stata una delle proposte, e quella di inserire una nuova agenzia europea per il turismo, anche se io quando sento cabine di regia, agenzie, mi sembrano sempre sovrastrutture.
Sì, sovrastrutture, diciamo, che poi alla fine svolgono soltanto un ruolo formale di rappresentanza, ma poi
non
di
catalizzatore
fatto
di interesse. Molto potrà fare il PNRR, cioè il
Piano Nazionale di
Piano Nazionale di Resilienza e di, che praticamente,
di Ripresa,
e di Ripresa, il quale destina dei soldi per il turismo a livello infrastrutturale, cioè proprio per garantire al turismo, diciamo, quella rete e quelle infrastrutture di cui necessita per approcciare a a una visione sostenibile, perché non basta dire facciamo turismo sostenibile, poi se manca il cicloturismo, se non puoi fare il beach watching, se manca il treno per arrivare sul posto, se non ha l'opportunità, certo, di far fare produzione sul territorio, cioè altrimenti, come si dice, le chiacchiere stanno a zero. Però su questo bisogna dire che dei passi in avanti sono stati fatti tra la politica agricola comunitaria, la PAC, che lo prevede, e il PNRR, il Recovery Plan. Dovremmo avere i risultati già nella prima metà del 2022.
Già nella prima metà del 2022. Benissimo, mi piace chiudere questa prima parte del nostro ragionamento con una previsione positiva, e quindi sulla scia di questa positività arriva la musica con i The Onyx, He Said Ha. Eh sì, la playlist di questa sera è caldissima, è proprio dirompente.
Caliente.
Dirompente. Gianni, il dottor Gianni Moccia, che è ospite di questa sera, insomma, che guida le discussioni in tema economico e di sostenibilità, a che impresa il programma di questa serata metteva in evidenza proprio questo. E dice, ragazzi, la playlist è bella, presenta tutti, diciamo, brani quieti questa sera, sì, tutti in quiet music, quiet tonight music, yeah. E ben ritrovati a Radio Ponte Regeneration. Saluto chi si è appena collegato con noi, e ci tengo a salutare Angelina, che ci fa tanti complimenti con una bella emoji. Buonasera a te. E parliamo di turismo sostenibile. Pensavo, Gianni, che la puntata di questa sera avremmo potuto farla anche a tre, invitando la, invitando anche la presidente del circolo Occhi Verdi Lega Ambiente, visto che parliamo di
Carla. Sì, sì.
E quindi sicuramente è un
la voglio qua, Carla.
Sicuramente
la voglio qua in mezzo.
Qua in mezzo. Benissimo. Quindi un saluto a tutti gli amici di Lega Ambiente Circolo Occhi Verdi Pontecagnano, che mettono a disposizione gli spazi, i luoghi della Green Station dalla quale siamo in diretta, quindi la stazione ferroviaria di Pontecagnano, che è stata rivisitata appunto in chiave sostenibile.
Notavo una cosa, Gianni, salendo, che la rivisitazione della stazione ferroviaria è stata fatta anche con il concorso di Banca Etica.
Sì, esatto.
Questo mi fa molto piacere, perché io ho una collaborazione con Banca Etica e soprattutto con Giuseppe Sottile, che è un amico, che è una persona che poi abbiamo coinvolto anche nel concorso letterario, che è un tanto di cappello per il loro modo di fare, perché sono persone per bene, persone molto costruttive e persone veramente con l'occhio lungo. Se tutti facessero banca come fa Banca Etica, credo che avremmo un mondo migliore.
E quindi un ringraziamento e un saluto agli amici di Lega Ambiente e anche a quelli di
ovviamente
Banca Etica.
Lega Ambiente e Banca Etica.
E per arrivare appunto a parlare di noi prima l'abbiamo un po' anticipato, turismo sostenibile diventa poi ecoturismo.
Sì.
E appunto l'ecoturismo, turismo ecologico, è una forma di turismo che pure sta prendendo spazio, Gianni. Io penso di avervi in una certa maniera pure partecipato tramite appunto proprio Legambiente Campania, perché è un tipo di turismo incentrato sull'impegno ambientalista e sociale.
Esatto.
Diciamo che ci puoi dire qualcosa di più?
L'Organizzazione Mondiale, allora, di fatto, come dire, tutto rientra sotto il cappello del turismo sostenibile o turismo responsabile, come lo vogliamo chiamare. Queste sono un po', come dire, delle articolazioni, sono un po' delle declinazioni che poi riportano alla narrazione comunque che narrano comunque quello che è il turismo, diciamo, sostenibile. L'ecoturismo, diciamo così, deve avere delle caratteristiche di base. La prima caratteristica di base deve essere un turismo fondato sulla natura, cioè al fondamentale, come dire, soprattutto sulle aree naturali.
Ok, sì, infatti,
facciamo le cose,
riserve naturali.
L'oasi che sta a Pontecagnano, al
parco archeologico?
No, a parte no. Il parco archeologico, adesso non mi viene, quella lei che è curata da Lega Ambiente sul mare.
L'oasi dunale di Pestum.
L'oasi dunale, per fare un esempio. Ecco, quello rientra indubbiamente in una formula di, diciamo, di ecoturismo. Deve avere una funzione educativa, perché chi va a fare turismo non deve semplicemente stare là a prendere il sole oppure a guardare i monti, ma deve essere educato, per esempio, al consumo responsabile dell'acqua, a preferire l'artigianato locale, a camminare semmai con una guida, al riciclo, oppure alla protezione delle specie.
E Gianni, mi sembra calzante l'esempio sempre dell'oasi dunale di Pestum, perché quando tu entri in Pineta c'è proprio un percorso
educativo sì.
Sulle specie marine,
con i miei figli.
Esatto, sullo spreco, su quelli che sono, quindi su limitare lo spreco dell'acqua, su quelli che sono anche i rifiuti che più spesso si spiaggiano.
Guarda, veramente non lo devo dire io, ma Lega Ambiente fa un lavoro egregio da anni. Carla, in questo caso, con Pontecagnano, fanno un lavoro egregio già da anni. Di fatto quella è già, non lo devo dire io, ma una formula, diciamo, di ecoturismo, perché tu entri, rispetti, sei in un'area protetta, c'è un percorso educativo per i ragazzi,
sì.
E non solo, e per esempio non solo lì, ma anche in altri casi, per esempio ci deve essere un tour operator che, come dire, deve essere un tour operator che sia specialista del settore, cioè che deve conoscere, ti faccio l'esempio, la specie animale che c'è, oppure la pianta officinale che c'è, e comunque per piccoli gruppi, tant'è che questa forma di turismo deve ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente naturale e socioculturale.
Mi sembra, cioè, appunto la conseguenza immediata.
E deve puntare ovviamente a supportare il mantenimento delle aree naturali così come sono, cioè sostanzialmente un turismo di carattere conservativo per pochi, non di massa, per persone informate e attente a quello che avviene nel pianeta. Quindi è evidente che l'ecoturismo non può essere al centro dell'industria turistica di massa, però se mi consente, Ernesto, io credo che
dobbiamo andare oltre
il tempo, non avremo più un turismo di massa, anche se poi andiamo a vedere il 12 di agosto tutte le autostrade sono bloccate, siamo tutti là allo stesso momento, e quindi questo, come dire, crea quello che dicevo quando lavoravo in fondazione, una asimmetria informativa.
Però a chi ci ascolta verrà in mente il 12 agosto questa puntata di Che Impresa, no?
Ci manderanno
bene. Mentre sempre Gianni, altra declinazione, articolazione di un modo sostenibile di intendere il turismo è il turismo slow. Questo è un po' più famoso, no? Possiamo dire un po' più, magari gli amici da casa l'avranno già sentito nominare in altre occasioni, il cosiddetto turismo lento. No, e tu all'inizio parlavi di nell'ambito del turismo più ampio, no? Del turismo sostenibile, anche di alloggi costruiti in maniera eco-friendly,
allora,
con una visione eco-friendly.
In qualche modo richiama la visione generale del turismo sostenibile, richiama il turismo di cui abbiamo parlato adesso, cioè l'ecoturismo, cioè è un turismo che punta sull'autenticità dei luoghi, che punta a ridurre l'impatto, ma soprattutto l'aspetto più importante è la dimensione spazio-tempo che deve avere lo slow tourism. Cioè praticamente deve essere un turismo dove praticamente non ti devi porre il problema del tempo, ma devi puntare alla qualità del servizio, quindi con una programmazione, e poi ci deve essere un aspetto molto importante, quello emozionale. Cioè deve essere un turismo che deve coinvolgere i cinque sensi. Se mi permetti una parentesi, noi abbiamo avuto modo di parlare, io poi ne ho fatto oggetto anche di un articolo sul Quotidiano di Salerno, del turismo immersivo. Cioè in realtà è quello, cioè deve essere un turismo sensoriale. Un'esperienza totale in cui tu ti devi, mi ricordava un film di Alberto Sordi degli anni 60 in cui lui andava con la moglie, adesso non ricordo il film, che gli erano stati messi a dieta dai figli e loro andavano a verificare queste cose e loro stavano pensando al panino con la mortadella, però mi sto parlando di un film degli anni 60,
sì,
molto,
però adesso
molto
che
bello.
Mi hai nominato il panino con la mortadella, insomma mi è venuto
di cinque sensi,
sì, a parte i cinque sensi, però forse ho capito, l'ho visto l'avrò intravisto anch'io,
che loro dice: ma papà, ma dove ci hanno mandato i figli nostri? Però giustamente, guarda, ma a parte le battute, negli anni 60 naturalmente non c'era l'approccio culturale che insomma possiamo avere adesso.
E poi, Gianni, proprio a questo proposito, ti dicevo, mi venivano in mente i cosiddetti alberghi diffusi, no, che un po' cercano di coniugare sostenibilità, slow, quindi lentezza, anche emozionalità, no?
Ma il noi abbiamo già
degli alberghi diffusi, partecipati, in cui chiunque può entrare liberamente, esatto, e immergersi anche.
Noi abbiamo l'esempio di Giffoni Sei Casali, dove è stato fatto già qualcosa. Io ho visitato qualcosa del genere, è stato fatto a Quaglietta, nel comune di Calabritto, nell'Avellinese.
Bellissimo borgo di Quaglietta. Io l'ho visto a Prata Sannita, per esempio.
Prata Sannita pure.
Sì, sulle rive del fiume Lete.
Dove sta Prata Sanità?
Davvero proprio dove sta lo stabilimento dell'acqua famosissimo Lete, in provincia di Caserta.
Ah, provincia di Caserta.
Sì. E c'era proprio questa esperienza di albergo diffuso in cui Gianni, senza chiavi, senza nulla, tu entri all'interno e trovi,
senza soldi pure.
Sì, anche senza soldi, e trovi tutto ciò di cui hai bisogno per notarvi
e ti muovi liberamente
e per compiere un'esperienza totale.
Sì, ma qualcosa del genere sta nascendo, me lo dicevano degli amici nella zona di Ascea. In Ascea e nell'entroterra stanno facendo, diciamo, degli esperimenti, dei progetti di albergo diffuso. Allora, diciamo che poi il turismo lento, tu come lo puoi declinare?
Faccio un esempio.
Il bird watching.
Che cosa?
Il bird watching.
Il bird watching.
Sì, esatto, quella cosa là. Cioè, è praticamente l'osservazione degli uccelli nelle aree protette.
Okay.
Praticamente, quindi per preservare l'ecosistema della fauna. Il turismo fluviale, quindi il rafting, per farti un esempio. Il cicloturismo.
Altra grande battaglia.
Le camminate,
ambiente.
Oppure l'ippovia, cioè l'ippovia. Quindi di camminare praticamente col cavallo piano piano e di mettere da parte i treni ad alta velocità. Cioè, un turismo dove vai lì, ti godi l'ambiente, lo avverti a pelle con i cinque sensi, cammini col ciucciariello. Oppure io conosco un signore...
Noi quante volte abbiamo parlato pure della via Francigena, no?
Io, sì, prima o poi la farò. L'ho incrociata quando siamo stati in vacanza a Bucchianico, che è in provincia di Chieti. Lì c'è un'interconnessione della via Francigena con un'altra via che adesso in questo momento non ricordo, che però scende dall'Umbria verso Roma.
Okay.
Sono percorsi molto suggestivi, ma in realtà noi abbiamo qualcosa del genere alle spalle di Pellezzano andando verso Calvanico, e adesso in questo momento mi sfugge il nome, che ti farò sapere, che è una strada che già è percorribile, che già viene fatta, che in qualche modo replica in maniera più ridotta,
ristretta
la via Francigena. In questo momento mi sfugge il nome a chi è intitolata, però diciamo che sostanzialmente è una forma di turismo in cui vai là, siamo sempre là, Ernesto, rispetti l'ambiente, rispetti l'artigianato, rispetti l'ecosistema e te lo godi con calma, ti fai la passeggiata, vai sul cavalluccio, sta un signore, non sfugge il nome, che ho conosciuto una manifestazione, allora stasera ho dei voti di memoria,
non ti preoccupare,
a Calvanico che facemmo, signore Tempio Delfico si chiama, adesso secondo me è un signore molto particolare, che sì. la Ciucciovia
sì.
Madonna, guarda, con cui andiamo anche a scontro là, perché lui non so perché mi associa
delle pagine social
alla lobby del turismo, vabbè, non so in base a quale principio, poi finì bene perché mi regalò dei fagioli e insomma ecco. Praticamente ci incontrammo a Calvanico. Insomma, lui fa già qualcosa del genere. In verità,
contributo da casa, ci scrivono appunto d'accordissimo con voi su tutto ciò che è stato detto sul turismo sostenibile, soprattutto il rispetto per i luoghi dove si va, considerandoli come una seconda casa. Ecco, io vivo a Torino, ad esempio, vengono tanti turisti nella mia zona. Ah, ok, non riuscivo a capire, in Basilicata, quindi... parliamo di una persona che ha origini lucane ma che vive a Torino, e quindi anche in Basilicata spesso accade che arrivino dei turisti, soprattutto Parco Nazionale del Pollino, e lasciano appunto la zona all'incuria generale, quindi piena di rifiuti.
Esatto.
E questo è vero, questo purtroppo è una realtà che ho avuto modo di riscontrare pure io. Dice sempre un mio caro amico Sandro Giannattasio, che saluto, di appunto di Ponte Cagnano, che è stato anche presidente del CAI. Dice che in montagna andrebbero tolti tutti i cestini che ci sono, no, per contenere i rifiuti che sono stati installati, perché purtroppo la presenza del cestino viene interpretata dall'utente come un invito a lasciare il rifiuto, invece non dovrebbe esserci nulla a raccogliere
portare appresso
e portarselo appresso e limitarle all'essenziale la produzione.
Posso dire una cosa, parlando di turismo sostenibile, di ecoturismo, di turismo lento, e poi anche quando parliamo di turismo comunitario, inviterei a vedere un film che penso è abbastanza conosciuto, appunto Basilicata Coast to Coast. Con Rocco Papaleo, con Alessandro Gassman, eccetera, che è un'idea di questo che è. Cioè tu vai là, ti siedi e mangi quello che trovi, non capisci la lingua, il dialetto è un problema tuo, te ne vai a piedi ed è un problema tuo, ti fanno male i piedi e ti arrangi, ti lavi con l'acqua piovana oppure con... avevano fatto tutto un sistema, quello di fatto... Ma guarda, in realtà Ernesto, noi abbiamo detto spesso, nulla è stato inventato, nulla si inventa, sono delle trasformazioni in essere, noi non facciamo altro che riappropriarci di un modo di fare che veniva fatto prima, adesso gli diamo questi nomi altisonanti, ma in realtà parliamo di un qualcosa che in realtà
lo identifichiamo e lo guardiamo con una consapevolezza
diversa
maggiore, forse anche perché abbiamo sviluppato col tempo una tendenza eccessiva, secondo me, alla teorizzazione delle cose. Ma per cui ogni cosa viene teorizzata, viene trattata a livello di massimi sistemi, però posso magari nel concreto esisteva già.
Posso dirti una cosa? Spesso gli eventi della vita sono gaussiani, no? Come la curva di Gauss, insomma, cioè per cui si sale.
Stai ricordando il mio professore di statistica.
Si sale e si scende. O se vogliamo, come ti diceva Vico, ci sono i corsi e ricorsi storici. In realtà quello che diceva Vico nella storiografia si riproduce in statistica nella vita di tutti i giorni. Ernesto, quello che è stato fatto 40 anni fa ritornerà tra 40 anni, non c'è nulla da fare, quando noi non ci saremo più, quando tu non ci sarai più, no?
Certo,
diciamo, io vedrò, avrò modo di vedere quello che succedeva 100 anni prima,
esatto,
cioè,
altri
ci
100
ritorno.
Sulla citazione vichiana non posso che non salutare Vittoria G, che lei è una fervida sostenitrice della visione vichiana della storia, da buona appunto cultrice di storia, e quindi che salutiamo perché sicuramente ci starà seguendo.
Ciao Vittoria,
dall'Emilia Romagna. Gianni, quindi tu l'hai anticipato e ci arriviamo, quindi a questo community based tourism o turismo di...
Come lo dici bene, guarda.
Lo so, faccio anche tante altre cose bene.
Ma non ho dubbi, mi è stato detto. E io mi mantengo...
Quindi turismo comunitario.
Sì, esatto. Il turismo comunitario che cos'è? Sostanzialmente, sempre facendo riferimento al turismo di cui si parlava prima, è sostanzialmente un turismo che rispetta i territori, l'ambiente, le tradizioni, la cultura e le modalità, ma la caratteristica di base è il protagonista. Cioè
chi
un
è il
turismo
protagonista?
Che è gestito esclusivamente dalle popolazioni locali, Cioè praticamente
molto bello
la popolazione locale sono la componente attiva, sono i soggetti che organizzano il turismo in tutte le sue sfaccettature, dall'accoglienza alla ristorazione, alla narrazione, tutto quello che sia, è organizzato solo e esclusivamente dalle popolazioni locali.
Facciamo un esempio pratico.
Io vedevo,
c'è qualcosa, ci sono delle cose,
io leggevo qualcosa del genere è stato fatto nelle terre sequestrate dalla mafia in Sicilia o in Calabria, ma c'è anche un turismo comunitario urbano che è stato fatto coinvolgendo neanche a farla apposta ecco, una comunità di immigrati a, diciamo, a Torino. Cioè diciamo che sostanzialmente se vogliamo proprio dare un tag al turismo ecosostenibile è community.
Quindi più attuale che mai sostanzialmente.
Esatto, mette insieme... tutti
adesso
elementi.
Abbiamo trasferito, vedi, le community fisiche, no? Reali, vere, che erano anche fino, secondo me, a 50-60 anni fa i veri attori del turismo, le abbiamo trasformate nelle community invece virtuali, no? E nei social, e adesso stiamo ritornando a quello. Tra l'altro, Gianni, sempre ricollegandoci a tutto ciò che abbiamo detto nell'arco di questa serata, guardavo e leggevo proprio lì questo manifesto di una delle iniziative del Comune di Pontecagnano in associazione con Lega Ambiente, CAI, il museo, eccetera, eccetera. Quindi in occasione della giornata del paesaggio 2018, da Vicenza ai Vicentini, quindi l'ecomuseo dei Vicentini e della Piana del Sele. E quindi il progetto era ed è, perché poi è rimasto e realizzato, proprio quello di creare un grande museo naturale, quindi un grande percorso che mette insieme tutte le comunità dei Vicentini e che ha al centro le tradizioni, il contesto ambientale, sociale e culturale di questa zona. E vedi, se poi leggi un po' alla base, tra le attività di queste giornate ci sono proprio i percorsi a piedi, i percorsi in bicicletta, i percorsi in mountain bike.
Quindi diventa sostanzialmente ecoturismo, per esempio in questo caso qua, o turismo lento.
Noi mica lo sapevamo, mica ci eravamo ricordati questa cosa qua, e invece manco a farla apposta. Vedi Gianni Moccia che ti combina. Va bene, allora, molto appassionante questo, secondo me, questo discorso sul turismo. A me personalmente appassiona tanto, e vedo dalle reazioni anche, sta appassionando anche voi amici da casa, che invito ad esprimervi come avete fatto, come state facendo, sia su Facebook che sugli altri canali. Quindi scriveteci anche semplicemente per un saluto e dite la vostra. Noi ci ascoltiamo un altro po' di musica, in particolare Jameson Young con Memories Child, e poi rientriamo per parlare di Smart Cities.
Yeah.
Stasera proprio ce ne stiamo mettendo tutta.
Settle down and stop my moving. Cuddle the sky, you'll rock to earth and memories, child. Memories, child. All alone without a friend under the stars in the desert, so nice and memories, child. Memories, child. In a space where this world's not real, to be true and not just a part of them, hey, memories, child. Memories, child. The desert's growing and the sea is rising. In a thousand years it might just be memories, child. Hold on to face, it just slides. Hold on to me, I just fade. Stretched and then replaced, the innocence lost and then remade. Inside my world, it's
E rientriamo con adesso nella fase finale, visto Dottor Moccia, con una canzone un po' più, bella, più tranquilla, più quieta, forse che rispecchia più il tuo gusto?
No, più la mia età.
Ah, più la tua età. Ben ritrovati a Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano e non solo, con Dottor Gianni Moccia. A che impresa? A che impresa, come insomma recita la nostra descrizione, i temi dell'economia, dello sviluppo e del fare impresa trattati con occhio critico rivolto all'innovazione e alla sostenibilità. Anche che impresa, perché oggi, come ci siamo detti più volte, dottor Moccia, è diventata un'impresa fare impresa.
Ancora di più.
E chi è un... ostetrico, un ginecologo dell'impresa come te, e insomma un incubatore umano, e te ne rendi conto.
Prima o poi dovrò partorirle, perché sennò
Massimo, io so che tu comunque ne partorisci, non dico quotidianamente ma mensilmente, un bel po', fai quello che sei, una madre prolifica, diciamo. Allora, così simpaticamente, ma assolutamente, il lavoro del dottor Moccia è delicato, perché segue, no, la genesi, lo sviluppo, e poi come una mamma, no, segue un bimbo, però per le imprese, perché poi la soddisfazione arrivano quando queste imprese e queste start-up, questi progetti riescono a camminare da soli sulle loro gambe.
Eh beh sì, diciamo che noi alcune volte li seguiamo anche nelle fasi successive, però già vederle nascere, seguirle nei primi tempi, come, effettivamente è come vedere un bambino nascere, oggettivamente è così, insomma.
Allora Gianni, noi questa sera ci siamo dilettati a parlare di turismo e di turismo sostenibile, quindi riprendendo un po' una traccia che tu hai seminato e delineato nel corso di queste settimane con una serie di articoli sul quotidiano del Sud che ti vede insomma protagonista con una rubrica ogni settimana di mercoledì. La rubrica è Impresa 4.0 e appunto preciso anche questo mercoledì si è uscito con un articolo su startup mirate per la smart city, quindi ci hai parlato di smart cities, quindi di città efficienti, intelligenti, anche all'avanguardia, e di come le smart cities possono essere una opportunità per lo sviluppo economico. In che maniera? Attraverso la fondazione di nuove startup. È così, ho letto bene l'articolo?
Sì, esatto, hai fatto la fotografia di quella che è un po' la sintesi.
Spiegaci un po'.
Allora, la smart city che cos'è? La smart city non è altro che la città smart, cioè la città rapida, intelligente, innovativa, sostenibile, che è in grado di offrire ai suoi cittadini tutti i servizi di cui ha bisogno in tempi rapidi, in tempi veloci, ma ovviamente rispettando l'ambiente, perché questo è un altro aspetto molto importante. Deve essere una città cablata, cioè quindi una città dove è interconnessa, quindi di costruzione sistemi tecnologici che siano tra di loro connesse. Fare la smart city non è un vezzo, fare la smart city sarà un obbligo, caro Ernesto, cari amici,
perché diventa sempre più realtà.
Perché vi leggo un dato: attualmente, secondo le statistiche di Eurostat, che è l'ente europeo di statistica, il 75% della popolazione europea vive in una città. E l'assurdo è che il 75% della popolazione europea che vive nelle
quindi
città occupa praticamente uno spazio pari al 2-3% delle terre emerse.
Quindi dobbiamo immaginare tantissime persone concentrate in pochissimo spazio.
Altro che Portici e Napoli. E questo 75% di popolazione europea è responsabile, e questo è il dato interessante, purtroppo, del 70% delle emissioni di CO2, cioè di anidride carbonica e di sostanze inquinanti. Cioè quindi le città sono la causa principale dell'aumento del clima. Cioè l'assioma arriva a questo, cioè c'è poco da fare. Se noi viviamo per il 75% in 2-3% diciamo delle terre emerse e produciamo il 70% della CO2, è chiaro che i cambiamenti climatici sono legati alle città, quindi le città devono essere
vanno
ripensate con efficientamento energetico, con mobilità sostenibile, e quindi è evidente che tutto questo porterà ad una rimodulazione anche delle imprese, cioè nel senso che ci saranno bisogno di start-up che operino nel settore della tecnologia, nel settore dell'ICT, nel settore della mobility, nel settore della produzione di energia, nel settore della filiera agroalimentare. Quindi questo significherà anche un ripensamento, diciamo, proprio imprenditoriale. Inutile dire che le smart city sono al centro del PNRR, sono al centro dei fondi comunitari 2021-2027 e indubbiamente sarà una ghiotta opportunità anche per i nostri territori. Quando parliamo di smart city, Ernesto, non dobbiamo immaginare soltanto le metropoli in Italia, Milano, Roma, Torino, Napoli, ma la stessa Salerno, ma la stessa Battipaglia, Cava di
diciamo
Cirelli,
pure una piccola città come Pontecagnano, no?
Sì, diciamo
che cosa potrebbe fare nell'immediato,
guarda,
per
io
cominciare ad essere smart?
Su questo farei un ragionamento. Diciamo che le smart city operano perché, per una questione proprio di sostenibilità dei costi nell'organizzazione dei servizi, almeno di 50.000 abitanti. Quello che noi dobbiamo immaginare però sono le aree vaste. Cioè non è più immaginabile, noi ne abbiamo parlato, che i servizi di Pontecagnano siano slegati da quelli di Bellizzi oppure di Battipaglia, per fare un esempio di un filo conduttore, oppure di Giffoni, eccetera. Cioè la smart city non è soltanto la città che, come dire, da un punto di vista giuridico istituzionale fa capo a un solo sindaco. La smart city può essere anche la sintesi di più centri che insieme si consorziano e organizzano i servizi di mobilità. Questo poi riporta al ragionamento delle unioni dei comuni o delle associazioni dei comuni, perché è facile immaginare la Smart City per Salerno, ma la stessa Battipaglia, che fa 50.000 abitanti, che potrebbe ragionare da sola, a mio parere non lo può fare, ma deve ragionare nell'ottica della Piana del Sele e quindi conglobare, o meglio, ragionare insieme con Eboli, con Pondecagnano, per fare l'esempio, con Bellizzi, oppure con le Giffoni.
E quindi ritorna un po' quello che dicevamo prima, da Vicenza ai Vicentini, quindi esatto. Vicentini e Piana del Sele.
Esatto, oppure immaginare una Smart City che raggruppi tutta la Valle dell'Irno, una Smart sì. City che raggruppa un altro cluster che è l'Agro Nocerino, una Smart City che riguarda il Vallo di Diano. Attenzione a non dimenticarci delle aree interne, perché le aree interne sono quelle che verrebbero maggiormente sacrificate, perché in quel caso hai le micro realtà di 800 abitanti, di 1000 abitanti, 2000 abitanti, ma quelle popolazioni, cari Ernesto, hanno le stesse esigenze di mobilità, di produzione di rifiuti e quant'altro, per cui in realtà va ripensato tutto, per cui Smart City non è soltanto Milano e il suo Interland, non è solo Roma e il suo Interland, ma è Salerno, ma è la Valle dell'Irno, è l'Agro Nocerino Sarnese, è il Cilento, è il Vallo di Diano e gli Alburni, per fare un esempio, la Piana del Sele.
Bene Gianni, volevo dedicare questi ultimi minuti al racconto della tua esperienza ad Ecomondo a Rimini, perché ci siamo lasciati il mese scorso in cui ci anticipavi questa tua partecipazione ed ecco, di ritorno e a valle, a fine di questa esperienza e andiamo con il secondo pannello regia, che cosa ci racconti? Faccio un resoconto.
Allora, Ecomondo è una manifestazione internazionale proprio sulla green economy che quest'anno si è svolta dal 26 al 29 nel quartiere fieristico di Rimini. È una manifestazione che io oserei dire enorme, perché si divide in più parti. C'è la parte proprio prettamente fieristica, in cui ci sono imprese che operano nel campo dei rifiuti, dell'automotive, nella gestione dell'acqua, nell'agroalimentare e quant'altro, che della mobilità, che praticamente pongono al centro il discorso, diciamo, della sostenibilità. Ma poi c'è tutta un'area di TikTok, cioè di congressi, di convegni. Io, per esempio, ho partecipato in questo ambito sul settore della filiera agroalimentare, in uno spazio per me ristretto, per carità, però in cui ho avuto modo di dire la mia per quello che riguardava l'importanza della finanza, di una finanza etica e sostenibile a sostegno appunto del settore agroalimentare, che è uno dei settori che è più calpestati, ma anche quello uno dei più promettenti insieme al turismo, soprattutto per la nostra economia. Al di là del mio intervento, io sono stato, diciamo, un giorno e mezzo, diciamo, a Rimini. Sì. La mia percezione è quella che tutto il mondo si muove verso la green economy, ma che tutto il mondo poi sia in realtà green economy, su questo ho qualche dubbio. Ho notato qualche gioco delle tre carte, insomma, se mi consentite. Cioè, nel senso, sì, tutte le imprese sembrano diventare eco-friendly, ma quanto poi ne sono veramente, io qualche volta, come dire, sarei un po' più scettico.
Vabbè, tu sei anche avvezzo, no?
No, vabbè, diciamo, io fotografavo in realtà, guardavo, ho incontrato anche delle persone che conoscevo.
Hai l'occhio
quindi,
anche più attento.
Io tra l'altro ho partecipato agli stati generali della green economy, per quello che ho potuto partecipare. E a me ha colpito, se posso dire una cosa, in uno degli interventi è intervenuta la vicepresidente nazionale di Confindustria delegata alla sostenibilità, che ha fatto un passaggio molto interessante, però nel stesso tempo a me mi ha fatto riflettere. Lei vede lo sviluppo ovviamente dal punto di vista dell'impresa, quindi ovviamente a me interessa, e soprattutto poi, come dire, lo riteniamo anche il fulcro dello sviluppo, perché abbiamo sempre detto non ci può essere uno sviluppo di impresa che non sia uno sviluppo sostenibile. Lei diceva che lo sviluppo del nostro paese passa attraverso il potenziamento, la rimodulazione di due asset fondamentali: le infrastrutture e l'energia. A me sono cadute le braccia, caro Ernesto. Le infrastrutture. Io ho fatto un viaggio con la macchina, perché non avendo la possibilità di utilizzare la mascherina, perché purtroppo i postumi mi impediscono di avere molto tempo, io ho fatto tutte le autostrade, ho attraversato il Gran Sasso, poi mi sono trovato ad Ancona, poi sono stato a Rimini, poi sono passato per Iselle, cioè ho fatto di tutto, non ho trovato un tratto di autostrada che funzionasse bene, una miriade di deviazioni, di traffico, di ingorgo e di inquinamento. Quindi sulle infrastrutture non ho dubbi. Per quello che riguarda la mobilità, mi hanno raccontato che comunque i treni avevano problemi, quindi non è che perché Giovanni Moccia ha inquinato gli altri,
non è che la situazione fosse migliore.
Per quello che riguarda l'energia, noi siamo un paese che dipendiamo quasi esclusivamente dal punto di vista energetico dal carbon fossile, in cui stiamo incominciando a ragionare sulle sostenibili, sulle rinnovabili, però allo stesso tempo in cui lo stesso Cingolani, questo è quello che mi colpisce, strizza l'occhio verso le centrali nucleari, e qui ci sarebbe da aprire un ragionamento: ma che tipo di energia vogliamo produrre? Noi non abbiamo ancora una come dire, un asset di fonti rinnovabili che sia, come dire, significativo. Allo stesso tempo non possiamo fare a meno del fossile, ma allo stesso tempo sembriamo strizzare l'occhio verso, come si dice, verso il nucleare.
Sì, tra l'altro in una
dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare.
Sentivo ieri, stilata da un gruppo di ricerca tedesco, proprio che prendeva in esame l'utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a 2 anni fa, siamo scesi in questa classifica in basso, abbiamo perso 30 posizioni.
Sì, l'ho letto anche io questa cosa, ma Ernesto, io direi che non è del tutto poi strana la cosa. Diciamo che poi il Covid, la crisi Covid ha bloccato delle situazioni, ha impedito
a
molte aziende di avere le certificazioni ambientali. Perché vedi, ho parlato con degli imprenditori, tra l'altro ne ho incontrati anche alcuni di Salerno, ci siamo incontrati durante i percorsi perché mi muovevo, giravo, insomma. Mi piace vedere, parlare, ascoltare, conoscere, fotografare e compagnia bella.
Confrontarsi.
Insomma, non puoi scaricare i costi sull'impresa. Quindi attenzione però a immaginare che i 219 miliardi del PNRR siano in grado di fare quello che ha fatto il piano Marshall, perché non credo che sia esattamente così. Qui secondo me è necessaria una rimodulazione, una rivisitazione del modo di vivere e di fare impresa. Noi abbiamo, io come dissi nel mio libro, cioè lo sviluppo sostenibile è l'unica crescita futura possibile. Sì, ok. Però attenzione, il Covid ha sparigliato le carte e ha portato indietro le lancette dell'orologio dello sviluppo. Attenzione, non l'ha portato in avanti. Quindi io credo che il passaggio sarà più lento di quello che dicono. Dispiace dirlo, ma non lo dico io. Il G20, COP26 sono stati degli autentici fallimenti. Non puoi portare la palla in avanti. Io ho visto Draghi che sorrideva quando diceva, ma in una conferenza stampa, ma l'India ha detto di fare dei passi in avanti per il 2060, poi ha detto nel 2070, giustamente diceva Draghi, io nel 2070 tengo 140 anni, probabilmente, visto che questi non si mettono d'accordo, farò per l'ennesima volta il Presidente del Consiglio, forse farò il Presidente intergalattico, ma Ernesto, di che cosa parliamo nel 2070? Il problema è che si sta discutendo se impedire l'aumento della temperatura da 1,5 a 2 gradi, perché già 1,5 porta quello che porta oggi, non è materia mia, però vedi quando si dice oggi a Salerno ha piovuto come generalmente piove in 6 mesi, ma santo Dio, questa era una volta, due, a Catania ha piovuto come è, ma non è più l'eccezione,
certo,
è, cioè, ho l'impressione che non ci sia più il tempo per fare quello, se i vari soggetti, impresa, politica e quant'altro, e come dire, tutti gli stakeholder, i portatori di interesse, non convergono. Credo che il processo si stia rallentando per colpa di nessuno, però bisogna accelerarlo per evitare che tra 10-20 anni sia troppo tardi. Penso che questo è un po' il messaggio che è apparso
più
un po' da Ecomondo, in verità, un po' in come dire, in chiaroscuro.
Secondo te, ma sicuramente siamo già
fuori tempo.
Gianni, battuta velocissima sul concorso letterario che avete indetto come Centro Studi Mondi Sostenibili.
Sì.
Sono arrivati tutti gli elaborati, ho visto che avete fatto un po' una prima statistica della provenienza di questi elaborati. Ricordiamo che il tema di questo concorso letterario che avete
siamo uguali nella diversità fa riferimento all'obiettivo 10 di Agenda 2030, non a caso l'abbiamo scelto proprio come dire, per come uno degli obiettivi di sostenibilità. I risultati sono stati oltre le nostre più rosee aspettative, diciamo, perché non ce l'aspettavamo. Abbiamo avuto una partecipazione da tutta Italia e anche qualcosa dall'estero, al punto che pensavamo di fare una cerimonia di premiazione per i primi dicembre, abbiamo dovuto spostare al 22 di gennaio. Possiamo in questa sede, ma la già abbiamo comunicato, quindi sperando anche che ci ascoltino alcuni dei partecipanti, che la cerimonia di premiazione ci sarà, salvo sorprese, in presenza sabato 22 gennaio 2022 presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno. Intanto la giuria sta lavorando per
quindi
fare
gli elaborati
il suo lavoro.
Sì. Sono in esaminazione.
In work in progress, esatto.
Benissimo.
Sì, esatto.
Che dire, Amici, grazie per averci seguito, grazie Gianni per
grazie a voi.
Il contributo tuo di questa sera. Abbiamo messo tanta carne a cuocere, tante, abbiamo parlato di tante tematiche molto interessanti e quindi noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre a Radio Ponte Regeneration in live. E con che impresa il prossimo mese, quindi il mese di dicembre, con altre tante interessanti tematiche sullo sviluppo, l'impresa e la sostenibilità. Un ringraziamento in regia a Mr. Bob, a tutti quanti voi che ci avete seguito da casa, che ci avete fatto giungere i vostri saluti e contributi. Che dire, una buona serata e buona continuazione sia su Radio Ponte Regeneration che su tutti gli altri canali e mezzi, insomma, di intrattenimento con i quali entrerete in contatto. Ciao!
Buonasera.
To Radio Ponte.